I cartelli ammonitori. Siamo prossimi alla liberazione dell'intera regione. Le truppe alleate ed italiane hanno varcato i confini del Maceratese. La lotta fra i due colossi si svolge da un lato avanzando con prudenza, dall'altro opponendo resistenza con espedienti diversi, con lo scopo di guadagnare tempo. La dinamica del nostro operato è determinante nell'intero evolversi degli eventi. Gli interventi dei nostri forti gruppi della montagna, regolati con le intese stabilite a mezzo della nostra rigida trasmittente con il comando militare alleato, resero più efficienti i nostri cartelli ammonitori, pericolo zona ribelli, che finirono per impedire il passaggio del grosso delle truppe tedesche in ripiegamento nelle retroterra, ove le stesse formazioni di SS ebbero a dislocare solo pochi uomini di scorta alle piccole squadre di guastatori. Ma il terribile tarlo della fagiglioneria aveva potuto insinuarsi e prendere posizione privilegiata sia nei gruppi patriottici come nei comitati di liberazione nazionale, comunali e provinciali. Di fronte a questa seria calamità, i componenti del comitato regionale agirono con paziente tatto fino a rendere liberi i lanci di armi già in precedenza concordati e promessi, riuscendo a ridurre i danni del momento e disciplinare la fase della liberazione. Purtroppo l'infiltrazione di elementi dell'ultima ora si verificò ugualmente, rimanendo peraltro abbastanza sotto il controllo dei gruppi patriottici, ma con tanta leggerezza nell'assenteismo democratico dei comitati di liberazione nazionale, ove gli appartenenti a correnti politiche tenutisi coraggiosamente assenti durante la lotta vennero in buona fede chiamati per edificare nella libertà riconquistata una convivenza migliore. In questa delicata ed importantissima operazione di discernimento democratico, però, in maniera perseverante ed intelligentemente fattiva, con scrupolosa onestà, il patriota Aristodemo Maniera, della direzione del Partito Comunista Italiano, che, tenendo fede all'impegno stabilito all'inizio delle ostilità per il secondo risorgimento italiano, seppe distruggere sul nascere le faziosità politiche e costringere i nuovi arrivati ad agire in coerenza con i valori della lotta intrapresa, i quali, nel condurci alla vittoria, indicavano la via del perdono per i fratelli smarriti, poiché solo in tal modo si poteva riportare il popolo italiano alla sua abituale fraterna convivenza indispensabile per sollevarsi ed in comune accordo ricostruire. A seguito delle avvedute determinazioni divulgate nel tempo dal Comitato regionale, la solerte operosità del patriota Maniera limitò l'esplosione di inconsulti risentimenti privi di ragione e quindi non giustificabili. Nulla di serio ebbe quindi a verificarsi nell'intera regione, consentendo uno spiegamento di forze patriottiche capaci di sottrarre dall'ira delle popolazioni quei poveri fascisti che, a suo tempo, per ragioni economiche o di interesse familiare, erano stati costretti a seguire i caporioni del crimine. Questo importantissimo accorgimento patriottico, posto in atto per addolcire il più che giusto risentimento delle popolazioni e delle forze patriottiche combattenti verso i neofascisti per le feroci e perseveranti inquisizioni da loro perpetrate durante tutto l'arco della lotta, non ebbe sempre piena attuazione, favorendo atti di presuntuosa faziosità politica che ebbero risvolti dolorosi per le inermi popolazioni e per le stesse forze patriottiche combattenti. La liberazione avvenuta, gli immessi dell'ultima ora nei comitati di liberazione nazionale, comunale e provinciale, approfittando dell'immediato assenteismo del patriota combattente che a vittoria conseguita si apparta con l'ingenua persuasione che ad altri compete a proseguire l'opera con la stessa onestà di idee e di intenti, presero il sopravvento affannandosi a dimostrare di essere in azione per riaprire le porte alla giustizia, ma in realtà inquinando quella che era stata una superiorità morale fatta di bontà e di eroismi, dando spazio ad un fardello di disapprovazioni e di risentimenti che, benché chiarito nel tempo dalla perfetta rettitudine del partigiano e del patriottismo italiano, tuttora affiora in forma controproducente. In tale clima è doveroso ricordare la grande figura del patriota Palmiro Togliatti, Ercoli, capo del Partito Comunista Italiano, ritornato in patria nel marzo o aprile 1944, che con la sua intelligenza e saggia conduzione seppe disciplinare le cose per l'applicazione di un comunismo all'italiana, tenendo così fede all'impegno democratico che rese la sua figura di galantuomo degna della massima ammirazione e della riconoscenza di tutti gli uomini di buona volontà, anche per la difesa degli interessi della patria, scongiurando la mutilazione dei nostri confini e la perdita della nostra cara Trieste, che il popolo italiano non avrebbe potuto a lungo sopportare. Pur nella ritirata, l'esercito tedesco seguitava ad infierire con ogni mezzo ed in prevalenza con imprevisti interventi della propria aviazione, per cui molte città e paesi della regione furono bombardati, e fra questi forse primeggia la città di Porto Civitanova, ove il martirio ebbe a susseguirsi senza interruzioni di rilievo. La potenzialità patriottica in questa fase, anche perché i comitati di liberazione nazionale e i gruppi patriottici erano protesi verso l'umana aspirazione di essere primi nella liberazione delle zone, allora affidate, si portò ad essere determinante, costringendo l'esercito tedesco a velocizzare l'arretramento. Senza poter impedire, grazie a saltuari e improvvisi interventi dei forti gruppi patriottici della montagna, in allaccio con i CAP presenti in ogni centro abitato della regione, alle forze patriottiche di occupare, prima dell'arrivo delle forze militari alleate italiane, un buon 40% delle località di serio interesse. Tale meraviglioso risultato, determinatosi a seguito della dinamica di un eroismo di massa che, nell'evitare il peggio con tutte le conseguenze derivanti, costituì una sorta di scudo protettivo, fa emergere in forma luminosa la grandiosità dell'opera compiuta da un patriottismo che, guidato dalla saggezza e spirito di sacrificio del buon marchigiano, seppe difendere centrali elettriche, complessi ferroviari e portuali, ponti, case rurali e paesane. A riguardo appare appropriato riportare alcuni brani della relazione del patriota Gaetano Mari, appartenente al gruppo Nicolò, in movimento per la liberazione di Macerata. Siamo ad Urbisaia e, come da richiesta del Comitato di Liberazione Nazionale del luogo, unitamente all'amico Mario Salvucci, provvediamo alla requisizione di ogni mezzo motorizzato esistente nella zona. La lotta si fa sempre più serrata e i tedeschi, assenti nel retroterra, sono saldi nelle strade di piccola e grande comunicazione, ove è pericoloso avvicinarsi. Siamo verso la fine del mese di giugno 1944 e il comandante patriota Alfonso Pettinari, membro del Comitato di Liberazione Nazionale, mi incarica di mettere in salvo il ponte presso la Badia di Fiastra, già minato dalle squadre dei guastatori tedeschi. Accetto l'incarico unitamente all'amico Mario Tamenghi. Mi premuro di cercare due biciclette che in breve finiamo per trovare presso famiglie di conoscenti. Partiamo subito per raggiungere il fiume Fiastra e, dopo un giro vizioso per evitare l'incontro con le squadre delle SS in movimento per la difesa del grosso della truppa in arretramento, riusciamo a raggiungere gli argini del fiume che seguiamo sino a raggiungere il ponte minato. Praticissimi nella zona, in un momento di raccoglimento finiamo per ottenere dall'urlo delle mitragliatrici e dai rumori della fucileria i dati della situazione in corso, che, passata al vaglio dei pro e dei contro, ci consiglia di dare inizio all'azione per trovare la posizione di alloggiamento delle mine. Incaricato l'amico Tamenghi di fare da guardia durante la mia azione per il ritrovamento delle mine, subito mi pongo alla ricerca in forma affrettata, ma con questo procedere nulla riesco a reperire, cosa che mi rende impacciato ed innervosito. Cerco di calmarmi e mi riprometto di agire con calma e ponderazione, che in breve mi portano a scoprire il quanto ricercato, intelligentemente predisposto per la non facile individuazione. Sono completamente all'oscuro di mine, micce e quant'altro necessario per accudire all'opera di disinnesco. Questa mia inesperienza mi costringe a vagliare ogni cosa con la logica del problema da risolvere e, valutata la posizione delle mine nei confronti del percorso dei tubi conduttori, con un coltello riesco a sfilare un buon tratto di miccia che taglio e respingo indietro nel tubo con l'immissione di terriccio e sabbia, per poi rimettere i due tronconi di miccia precedentemente tagliati che degurto per poter dare la prova che l'opera di salvataggio del ponte era stata effettuata. Ritorniamo in Urbisaia e nella casa del comandante Pantanetti consegno al Pettinari i due tronconi delle micce e poi ritorno in forza nel gruppo Nicolò, ove rimango sino al suo scioglimento. Questo episodio, preso ad esempio di come i singoli e la massa furono costretti a superare l'ostacolo dell'inesperienza e con eroico sacrificio altruistico seppero porre in salvo ponti, strade, ferrovie, case, casolari e quant'altro necessario e indispensabile per il risorgere del popolo italiano, alla stessa luminosità patriottica dell'insorgere dei giovanissimi fanti della classe 1899 nella guerra 15-18. che nonostante la loro tenera età e le paurose perdite seppero arrestare la valanga travolgente ed erigere quel baluardo non valicabile della canzone "E il Piave mormorò non passa lo straniero". Nota 80. In questo passo riecheggia l'orgoglio legittimo di Fattorini, che ricorda a se stesso di aver combattuto come ragazzo del 99 nella Grande Guerra contro gli austro-tedeschi invasori fermati sulla riva del Piave, e sente vivo il desiderio di contribuire a rinnovare l'impresa riuscita ai fanti di 30 anni prima. La storia si ripete, ma purtroppo si ripete anche nelle cose brutte, e per nostra grande sventura gli specialisti delle forze fattisi chiamare democratiche per la seconda volta le hanno rese bruttissime, e con questo pericoloso procedere il popolo italiano si avvicina sempre più verso il punto di rottura della pericolosissima reciproca insopportabilità. È quindi urgente che la nostra cara gioventù, logicamente destinata ad autogovernarsi, passi a recidere con urgenza i tentacoli del sovvertimento che, con la loro depravazione, costringono al rabbioso contrattacco di una violenza già subita, e rientri nei suoi grandi valori di bontà, di intelligenza, di eroismo e di ponderazione, poiché altrimenti si può solo giungere alla distruzione della propria potenzialità industriale. Ragione di vita per il popolo italiano, poiché in mancanza di essa la classe lavoratrice sarà costretta ad essere nuovamente errante per il mondo all'affannosa ricerca di un sostentamento per sé e per mantenere in vita la propria famiglia, come già avvenuto nei tristissimi trascorsi. Allo stato delle cose, indugiare con la speranza di un ravvedimento dei partiti è semplicemente chimerico, poiché le discussioni senza lieto fine si protrarranno sino all'autodistruzione di se stessi. In conseguenza di questa situazione tragicamente preoccupante, occorre che l'italiano ritorni ad essere se stesso, getti i risentimenti, anche quelli giusti, ed operi col sentimento patriottico che sa ben distinguere il male per edificare fraterne convivenze per tutti. E con la stessa affettuosità che il genitore trasmette al figlio la propria esperienza su azioni che il figlio deve esplicare e portare a termine per il comune interesse, invitiamo quindi i giovani a seguirci nell'indispensabile approfondimento delle cause, sugli effetti e sul modo di procedere necessario. Nota 81. Fattorini non si limita a combattere contro il nemico, vuole guardare anche a un futuro che non venga contaminato e reso difficile dal comportamento di partiti più intenti a coltivare il proprio orticello che non ad agire nell'interesse dell'intera comunità nazionale. Qui giunto, Fattorini concede spazio a un'ampia divagazione dissertando sulla democrazia riconquistata con enormi sacrifici e consegnata integra in tutto il suo splendore di libertà e di fraternità ai politici, ma rapidamente depravatasi per una sorta di progressivo regresso delle così fattisi chiamare forze democratiche, le quali, al posto di operare come per raggiungere la fraternità collettiva, unica capace di eliminare le controversie politiche, principale pregio della struttura democratica, si erano sempre più affannate in forma inconsulta e disordinata a costruire feudi e baluardi di separazione, nonché a litigare su aspetti non essenziali, quali aborto, divorzio, emancipazione della donna e tanti altri aizzamenti, e su rivendicazioni magari giuste, ma premature, e portate in evidenza al solo scopo di distogliere l'opinione pubblica dall'ammasso della disonestà, alle quali avversità demolitrici doveva aggiungersi l'enorme danno derivante dall'inconsulto procedere delle forze sindacali delegate alla difesa degli interessi della classe operatrice, che nell'azione del terrorismo risponde con scioperi di massa e con la perdita di milioni di ore lavorative, con grave danno nazionale. Nonostante le raccomandazioni del Comitato regionale di agire con la massima prudenza ed attenzione per non creare occasioni di rappresaglia verso le inermi popolazioni, tanti gruppi come i Comitati di Liberazione Nazionale, Comunale e Provinciale seguitavano a dare segni di impazienza per il condizionamento che, in rapporto alla fase di ripiegamento dell'esercito tedesco, veniva giudicato come un freno inutile sorpassato dagli eventi. Ciò diede purtroppo spazio, in qualche località, a diverse situazioni incresciose, anche perché il comando tedesco seppe attivare improvvise azioni in grado di porre in difetto tutta la nostra organizzazione di movimento, rendendo necessario affiancare alle staffette di collegamento i gruppi GAP. Al pesante compito per la rilevazione delle coordinate inerenti alle piccole batterie tedesche, si dedicò con tutta la sua passione e intelligenza il patriota Renato Fattorini, al quale, come principale artefice dei successi conseguiti nell'intera regione per il modo avuto nell'organizzazione patriottica di controspionaggio, che seppe tutto dare con un altruismo veramente commovente e degno del più alto elogio, richiediamo sia rivolto un pensiero di gratitudine con imperitura riconoscenza, trasmettendo i cifrati a mezzo della piccolissima radio trasmittente tascabile, sintonizzata con gli apparecchi da bombardamento in dotazione al patriota Arturo Spazzoli, agente segreto deputato al salvamento di ex prigionieri di guerra e di altre personalità. Comunque i gruppi GAP, con le loro improvvisazioni, riuscirono a creare difficoltà al traffico sulle rotabili Flaminia, Aretina, Passo del Frullo presso Fossombrone e verso la cosiddetta linea gotica nella zona del Medio Foglia. A ciò forse si deve, come fu rivelato dagli agenti del nostro controspionaggio in servizio presso il centro di reclutamento della Federazione Fascista di Macerata, l'annullamento da parte del comando militare tedesco dell'operazione di attestamento nelle montagne del Maceratese, che già aveva fatto affluire mezzi pesanti ed artiglierie verso le cittadine di Comunanza, Amandola e Sarnano, dove operava il gruppo patriottico Lucio, comandato da Lucio Corradini, che già aveva dato un serio contributo allo smantellamento della resistenza tedesca in Monte Cassiano e che poi proseguì la lotta contro i tedeschi in ritirata sino al ponte di Piediripa, frazione di Macerata, prendendo contatto con il gruppo patriottico comandato dal sottotenente avvocato Mario Taglioni di Corridonia. Nota 82. Confessiamo con tutta onestà di non essere in grado di aiutare il lettore a raccapezzarsi in questo sviluppo di operazioni straordinariamente importanti che l'autore condensa in poche righe. Questa è una delle manchevolezze non rare nel commento di quest'opera, che vede la luce a 60 anni dal verificarsi dei fatti in essa descritti e quasi 25 dalla morte del narratore. Tutti i protagonisti dell'epoca sono ormai scomparsi e non siamo riusciti a trovare l'idonea documentazione cui attingere per meglio penetrare in questi specifici episodi e nelle relative circostanze che avevano contribuito a determinarli. Lo stesso Fattorini, quando giunge al completamento del suo memoriale, è ben lontano dalle vicende che lo avevano così drammaticamente coinvolto, ma molto molto vicino al termine dei suoi giorni. Come non pensare dunque che in alcuni momenti di comprensibile stanchezza la sua memoria, inizialmente così lucida e salda, possa non averlo aiutato a trasferire sulla carta con l'abituale cronometrica precisione il susseguirsi delle operazioni che si svolsero nei convulsi momenti dell'abbandono del territorio montano, e non solo montano, messo in atto nella nostra provincia e oltre dai tedeschi incalzati dalle truppe alleate. L'intrepido patriota Lucio Corradini, cattolico, dopo poco tempo dell'inizio della lotta, aveva portato in montagna la propria famiglia composta da tre figli in tenera età e dalla moglie Fernanda Torresi. Bella nel fisico, scrupolosa nella rettitudine, grande nell'animo e fulcro di sostegno per la protezione e difesa dei propri cari, offrì anche la propria vita per il salvamento del figlio già grande, 14 anni, Giuseppe, che, quale guida e staffetta di collegamento fra i gruppi patriottici, con costante azione e con ardimento si eresse a grande eroe del gruppo comandato dal proprio genitore. La prosecuzione della lotta si andava intanto svolgendo in buona parte della regione, in maniera non del tutto coerente con le raccomandazioni del comitato. In alcune località, Ancona, Pesaro, Urbino, Iesi, Osimo, Loreto, Fabriano, Sarnano, Santa Maria Nuova, gli eccidi e le rappresaglie portarono angoscia e terrore fra le popolazioni, generando nel contempo tra le forze patriottiche una bramosia di vendetta, sentimento privo di ponderazione e controproducente. A rimediare a questa propagazione vendicatoria si impegnarono in particolare gli eroici patrioti Gino Crucianelli, Rodolfo Sarti e Mario Panesi, che in breve tempo riuscirono ad equilibrare la situazione. Il presidente Verdi, nell'intento di armonizzare le azioni verso direttive prive di improvvisazioni, si era portato con l'auto del comando dei carabinieri di Macerata nei punti di interesse Montefortino, Amandola, Sarnano, ma subito rientrò affrettatamente nella zona di Montelupone, ove già da tempo, come già accennato, operava il comitato regionale con vicino tutto il complesso dell'organizzazione. Macerata, essendo divenuta la base direzionale di una lotta che si era sempre più ampliata nell'intera regione, si trovò con un forte numero di patrioti appartenenti al nostro controspionaggio e all'organizzazione delle staffette di collegamento che, per la loro prolungata presenza in Via Gatizia presso comandi tedeschi e neofascisti, avevano finito per acquisire la sembianza di traditori e quindi soggetti alle conseguenze derivanti dai risentimenti popolari che sarebbero senz'altro esposti dopo la liberazione. Per far fronte a tale situazione, il Comitato regionale, dalla sua sede di Montelupone, fece subito approntare in case rurali circonvicine quanto necessario per ospitare, nel momento del trapasso, coloro che avrebbero avuto bisogno di protezione. A questo punto Fattorini concede spazio a un'ampia divagazione riferita a due episodi già in precedenza narrati, quello della famiglia del console Vassanese e quello della ricetrasmittente della missione Pirani, relativamente alla quale dichiara di riportare il condensato della relazione fatta dal patriota Tonino Spazzoli in diretto contatto con la sezione segreta del Comando Superiore Italiano per il salvamento di ex prigionieri di guerra, con sede in Brindisi e comandata dal colonnello Massaioli. In ordine alla vicenda della ricetrasmittente, vengono ricordati alcuni aspetti della stessa, evocando anche i nomi di alcuni protagonisti, quali la signorina Anna Negri, in contatto con apparente entusiasmo con le forze neofasciste, e il cingolano Amedeo Perogio, che era stato di particolare aiuto insieme a Florinda Mercuri, a Giuseppe Salomoni e al tenente Sergio Sinigaglia per sanare la situazione di faziosità determinatasi nel cingolano. Dai due episodi, il memoriale trae poi lo spunto per soffermarsi nuovamente sulle ragioni del puro sentimento patriottico che erano state alla base della lotta intrapresa e sulla disconoscenza dei meriti avuti dai partigiani, dileggiati talora a liberazione avvenuta come ladrioti e ladriciani, e per evidenziare il ruolo di Florindo Pirani, indicato come primo fra i primi ad insorgere per il secondo risorgimento nazionale, il quale aveva subito oltrepassato le linee nemiche per raggiungere il comando supremo italiano in Bari e, dopo giri viziosi e senza alcun costrutto positivo, sollecitato dal suo temperamento non tanto incline alla paziente tolleranza, si era portato in Brindisi, ove era stato accolto con affettuosità e con un entusiasmo interessato per la missione che intendeva ottenere. Il precipitare degli avvenimenti al momento del ripiegamento finale delle truppe tedesche aveva determinato un fronte di combattimento talmente fluttuante e frastagliato nelle linee di resistenza da consigliare il Comitato regionale a passare ai centri patriottici delle diverse zone l'incarico di provvedere direttamente a mantenere gli indispensabili anelli di congiunzione informativa. Mediante il pronto interessamento del comandante Amato Tiraboschi, primo, le raccomandazioni del comitato ottennero discreti risultati nelle zone operative di Fermo, Porto San Giorgio, Arcevia, Serra San Quirico, Cancelli, Poggio San Romualdo, Osimo, Poggio San Vicino, Fano e Iesi, ove si erano determinate rabbiose rappresaglie. Ma tale indispensabile messa a punto di carattere organizzativo non fu per nulla gradita nei centri cittadini di importanza regionale, ove lo stesso comandante Tiraboschi si sentì invitato a cedere il comando delle forze patriottiche combattenti ad un generale che riteneva di aver acquisito il diritto di subentrare nel comando, essendo stato investito di tale ruolo da forze occulte individuabili negli alti gradini dei politicanti di professione, facendo ormai capolino dal guscio di protezione e ancora odorosi di naftalina. Comunque, nonostante queste sfacciate interferenze e presunzioni presentate con il sorriso sulle labbra, il Comando di Liberazione Nazionale e Regionale non ebbe a deflettere dal suo cammino, seguito da tutto il complesso patriottico. Nota 83. Ad un uomo generoso come Fattorini si possono anche perdonare questi improvvisi quando sconcertanti sbalzi di umore, che spesso lo portano a mutare giudizio su alcune operazioni solo perché questi in misura negativa chiamano in causa il suo Tiraboschi. Diciamo suo perché nel bravo comandante primo egli vede prendere concretezza l'idea che ha in testa in fatto di conduzione della lotta partigiana. Ne teme dunque l'emarginazione e quando questa si verifica da subito in escandescenze, tanto da dimenticare il giudizio positivo espresso su uomini ed operazioni soltanto qualche momento prima. L'ansia per la riconquista dei centri abitati a causa degli errori commessi si placò in parte e consentì di riportare i gruppi patriottici ad agire con ponderazione ed avvedutezza, impedendo in conseguenza le razzie di bestiame e di vivere, ovvero recuperando materiale asportato che, per la fretta dell'arretramento, veniva abbandonato sulle strade comunali vicine al retroterra, ove anche i silos per il grano e per altri foraggi finirono per rimanere intatti, con un apporto a favore dell'economia nazionale alquanto consistente, poiché il costante e valente saper fare dei contadini, sostenuto da intelligenti ed onesti dirigenti agricoli, aveva già da tempo portato la regione ad essere fra le preminenti nella produzione di granaglie e di bestiame, in preminenza bovino e suino di ottima qualità, in quanto seguito con la massima attenzione familiare. Il lento arretramento delle truppe tedesche nel retroterra maceratese veniva messo in seria difficoltà dagli attacchi notturni del numeroso e forte gruppo Piobbico e del gruppo Lucio, oltre che dall'intervento dell'aviazione alleata durante il giorno, ma risultava da temersi una dura rappresaglia che avrebbe finito per coinvolgere parecchi centri abitati circonvicini, ivi compresa anche la città di Macerata. In accordo con il comandante di tutte le forze patriottiche della regione, Amato Tiraboschi, primo, convocato con urgenza, venne quindi deciso di far allentare la pressione dei gruppi patriottici sul ripiegamento delle truppe tedesche. Amato Tiraboschi fu veramente primo nella perseveranza, nel sacrificio altruistico, nell'ardimento accompagnato da intelligente e saggia ponderazione. Dotato di una resistenza sbalorditiva e capace di disimpegnarsi brillantemente nel superamento delle pesanti esigenze di sopportazione negli indispensabili e lunghi spostamenti per gli incontri con il presidente Verdi, in numerose località Osimo, Macerata, Sarnano, Montelupone, Pesaro, Urbino, Fabriano, Ancona, Camerino, Serra San Quirico, Matelica, Fossato di Vico, Monte San Martino, Visso, Iesi, Norcia, deputate agli incontri periodici stabiliti dallo schema organizzativo di base, il Tiraboschi, quale aiutante maggiore del primo comandante di tutte le forze patriottiche combattenti nella regione, patriota ingegner colonnello Gino Tommasi Annibale, subentrò nel comando il giorno stesso dell'arresto da parte dei nazifascisti del Tommasi, tenendolo sino alla liberazione di tutte le località della regione. Il prezioso apporto di questi due grandi, esplicato nei momenti più cruciali e massacranti per il popolo italiano, illuminando e facendo agire con senno tutto il complesso dei gruppi operanti, rendendoli sempre più efficaci nei combattimenti poiché sottratti alle interferenze dannose. La passione regolata dalla rettitudine, lo spirito di sacrificio e l'ardimento si eguagliarono nelle azioni, poiché mentre il Tommasi non si piegò ad allettanti promesse e alle feroci torture, giunte sino all'estirpazione delle unghie dei piedi senza rivelare i segreti organizzativi o i nomi di esponenti del patriottismo delle Marche, il Tiraboschi, pur conoscendo a che cosa sarebbe andato incontro, si assunse il carico di proseguire nella via tracciata dal suo predecessore. Il patriottismo di questi due grandi eroi protesi verso il raggiungimento di un benessere collettivo di pace, di progresso e di tranquillità per tutti si mantenne predominante in tutto il periodo della lotta sino alla totale liberazione della nostra cara e bella Italia, diletta ed affettuosa dimora anche per tutte le genti di buona volontà. E perché le forze avverse non riescano a sminuire questo luminoso esempio, rivolgiamo una fervente preghiera a tutti e nessuno escluso, di voler riporre nell'intimo dei propri affetti il ricordo riconoscente verso questi eroi, che con il loro operato ci indicano la strada da perseguire per rendere operante una vera democrazia. Nota 84. Non sapremmo dire se il comportamento e i meriti dei due personaggi siano stati identici, anche perché i paragoni in fatto di eroismo sono sempre difficili. Questa nota ci è servita soltanto a rafforzare il senso di quanto detto in quella precedente. In questo ultimo periodo, seguendo le consuetudini, intere collettività rurali e cittadini ebbero a compiere tutti i doveri di umana solidarietà verso chiunque si trovasse nel bisogno. Rispetto a tali grandi valori, l'obbligo della riconoscenza va strettamente osservato, agendo di conseguenza e non a beneficio di strutture a sfondo politico non gradite dalla collettività democratica che pretendono di rappresentare. Un detto antico dice che la voce di popolo è voce di Dio, quindi poiché questa saggia definizione risponde a verità, non debbono essere condannati gli effetti che si manifestano, ma debbono essere eliminate le cause che li determinano, se non si vuole che gli effetti si ingigantiscano sino ad arrivare ad un potere capace di distruggere anche quella democrazia che tanti sacrifici ebbe a costare al popolo italiano. Un'ulteriore divagazione viene ora dedicata al problema della democrazia e al relativo rapporto con l'onestà, evocando la necessità che, ad opera della grande e gloriosa nazione americana, faro di libertà, di pace e di progresso per tutte le genti di buona volontà, venga stabilito, d'intesa con i propri alleati, l'obbligo della posa in opera dell'onestà, pena la scomparsa delle strutture democratiche. Altre considerazioni vengono quindi svolte in ordine alle correnti destinate a salvare l'umanità dalla catastrofe dell'autodistruzione, con i terribili mezzi creati dall'uomo, individuati nella corrente comunista e in quella cristiana, senza altre mezze misure che con le loro incongruenze possono solo generare discordia, le quali finiranno poi per fondersi in un cammino che servirà per rendere felice l'intera umanità, dato che solo una autorità superiore può porre in salvo la decrepita barca che fa acqua dappertutto ed è in procinto di affondare. Segue quindi l'auspicio che le due nazioni più potenti del mondo, che si erano impegnate a riportare le genti nel giusto cammino di libertà e di benessere per tutti, cessino dal contrapporsi, non solo per far fede agli impegni a suo tempo assunti, ma soprattutto perché, non essendo possibile la vittoria singola, il totale annientamento sarebbe sicuro. Ma la divagazione prosegue poi in tono pessimistico per la discordia che prevale nel mondo, così come la disonestà. L'onesto è un fesso ed un ingenuo che può essere solo degno di essere gettato nel cestino dei rifiuti, come in maniera impeccabile è stato fatto. Facendo appello alla eliminazione di tutte le incomprensioni e alla distruzione di tutte le armi. Il memoriale torna quindi sull'argomento dei siti interni al movimento patriottico, rilevando come la relativa causa fosse stata addossata ad una forza che nonostante tutto non poteva avere la potenzialità attribuitegli, poiché nelle ragioni proprie del Partito Comunista, facendo fede agli impegni assunti, aveva agito una sincerità e con il dovuto ossequio alle esigenze patriottiche, e se qualche gruppo aveva accettato il commissario politico, questi poteva operare solo se la politica l'aveva lasciata fuori dall'uscio di entrata. Il sincronismo tra le idee e gli intenti non si era invece potuto sempre avere nei comitati di liberazione nazionale, ove alcuni componenti, non curanti delle raccomandazioni del comitato regionale, operarono con la più condannabile e assurda faziosità. La divagazione si conclude quindi con un appello ai giovani traviati dai politicanti di professione perché, riconoscendo il giusto valore ai sacrifici compiuti dai fratelli, ritrovino se stessi sulla via dell'onestà e dell'interesse collettivo, che deve predominare su quello personale, nonché auspicando una sorta di mobilitazione di tutte le forze patriottiche e partigiane della nazione, le uniche che possano presentarsi a fronte alta, e quindi in grado di poter esplicitare la delicata missione di ripulitura dei punti chiave della struttura democratica, per l'annientamento della disonestà e del malcostume con la massima fermezza contro i partiti che con l'emblema della democrazia hanno ingannato e portato alla rovina tutto il popolo italiano. Come già riferito in precedenza, il gruppo Nicolò, ponendo in atto la raccomandazione del comitato regionale, aveva dato inizio alla manovra per la liberazione della città di Macerata, liberando i paesi circonvicini. Purtroppo questa operazione, condotta con saggezza e intelligentemente realizzata, era stata agevolata dallo stesso comando tedesco che, attribuendo la colpa maggiore al gruppo Nicolò per le tribolazioni subite nell'arretramento, amando la Sarnano, non solo voleva severamente punire il medesimo, ma anche infierire in maniera forte contro la città di Macerata e la sua popolazione. L'intenzione dei tedeschi venne fatta conoscere dal partigiano Paul Grunberg, interprete presso il comando tedesco di Macerata, al presidente Verdi, il quale a notte inoltrata convocò con urgenza nella sua abitazione in piazza 30 aprile gli impareggiabili patriottici Gino Crucianelli, Rodolfo Sarti e Mario Panesi, con i quali venne deciso di rintracciare il comandante Amato Tiraboschi, primo, che venne subito raggiunto a mezzo delle staffette di collegamento. In conseguenza, in Montelupone, nella sede del comitato regionale, il comandante primo, il generale Cavalier Mann, Il presidente Verdi, dopo aver scartato l'idea di far intervenire la versione alleata per il timore di seri danni fra la popolazione, venne all'unanimità stabilito di far muovere con maggiore dinamismo i gruppi di San Ginesio, di San Severino e il gruppo Lucio, in modo da consentire libertà di conduzione al gruppo Nicolò. Per maggiori chiarimenti in ordine alla preoccupante situazione che dava per certa la rappresaglia per la città di Macerata, il comandante Primo e il presidente Verdi, a notte inoltrata del 23 giugno 1944, con la piccola auto dei carabinieri di Macerata, si portarono nei paraggi fra Petriolo ed Abbadia di Fiastra per incontrarsi con il tenente maggiore Taglioni, comandante del gruppo patriottico operante nella zona di Corridonia, Mogliano e Petriolo. Nella località stabilita per l'incontro venne trovata una staffetta di collegamento inviata dal Taglioni con le informazioni in ordine alla disposizione delle artiglierie e l'accantonamento dei mezzi pesanti, le quali diedero conferma che il comando militare tedesco avrebbe agito in forza contro la città di Macerata. Per far fronte a questa seria calamità, il comandante Tiraboschi decise di rimanere in zona per seguire l'evolversi degli eventi, aggregandosi, senza peraltro interferire, al gruppo Nicolò del comandante Pantanetti, cui facevano da valido contorno il vicecomandante patriota sottotenente Mario del Missier, e i patrioti Florindo Mercuri, sempre pronto anche per l'azione più temeraria, svolgendo anche il ruolo di staffetta di collegamento con il comitato regionale, per poi ritornare al suo modesto mestiere di falegname senza nulla chiedere. Florindo Pirani, Enzo Berardi, Auro Alimento, Enrico Quarchioni, Alessandro Quintili, Sergio Sinigaglia, Raul Sinigaglia e il partigiano Isidoro Kirchner. Il gruppo Nicolò riuscì a prendere contatto con le truppe tedesche e con le forze militari italiane in avamposto, contribuendo ad affrettare l'arretramento dei tedeschi, che dovettero rinunciare alla rappresaglia contro la popolazione e al bombardamento contro la città di Macerata. Ciò servì anche a fugare il sospetto della contaminazione politica del gruppo e a creare un'atmosfera di scambievole rispetto fra militari e patrioti. Grazie anche all'ardita e intelligente azione dell'eroico partigiano di origine polacca, capitano Isidoro Kirchner, che, con il suo fare ardito e conquistante, seppe far venire meno la supposizione che aveva tenuto in sospetto il gruppo Nicolò, non solo in tutto l'arco della lotta, ma anche nelle sue ultime fasi di combattimento per la riconquista della città di Macerata, che avvenne nelle prime ore del mattino del 30 giugno 1944. Il perseverante, ardito ed eroico comandante tenente Augusto Pantanetti, dopo aver messo il proprio gruppo Nicolò e forze patriottiche da esso dipendenti in avamposto alle truppe polacche in marcia per la conquista di Macerata, ordinò a patriota sottotenente Pino Pinci di formare un plotone di giovani patrioti in grado di condurre l'azione per la liberazione della città prima dell'arrivo delle forze alleate. Il Pantanetti e il suo gruppo giunsero a Macerata unitamente alle truppe polacche nel tardo pomeriggio dello stesso giorno e subito furono messi in opera le raccomandazioni del comitato, impartite a suo tempo a tutti i gruppi combattenti e ai comitati di liberazione nazionale della regione, per impedire che l'esplosione dei più che giusti risentimenti andasse a colpire le disgraziate famiglie di fascisti in fuga, pericolo tanto più forte a Macerata, ove era stato attivo il Comitato di Liberazione Nazionale, che aveva svolto il ruolo, quanto alla parte direzionale, non al comando militare, di riferimento per tutte le forze combattenti della regione, e dove, in conseguenza, i pestaggi e le inquisizioni contro i patrioti, partigiani e borghesi arrestati erano stati più frequenti. Il presidente Verdi, unitamente al comandante Tiraboschi ed al generale Melia, decisero di rendere definitiva la sede del comitato regionale presso la casa rurale del colono patriota Antonio Porfiri Ciancardì, situata nei pressi di Montelupone, in una località che ben si prestava al veloce dispiego delle necessità ospitanti anche la famiglia del presidente stesso. In questa fase, distinguendosi per azioni di umana solidarietà non prive di serio interesse per le truppe alleate ed italiane avanzanti, operarono i patrioti ed i partigiani che seguono in ordine alfabetico: Adorni Giacomo, Apolloni Dottor Giulio, Ascani Sante, Bartocci Feltre, Bartocci Guido, Bartolini Sacerdote Telesforo, Bartolomeo Alessandro, Battistini Silvio, Bene Avvocato Ubaldo, Bernani Luigi, Onorevole Capitano Bianco Ettore, Blasi Francesco, Boldrini Ingegner Diego, Brescialino, Buscaferri Alto, Calcagni Professor Dante, Caleffi Luigi, Calidori, forse Calidoni, nota del redattore, Romeo, Calvani Felice, Cappellini Egisto, Capitano Casaggi Rolamo, Cerquetti Trento, Chiorri Francesco, Cindi Rolando, Tenente Claudio Antonio, Coli Avvocato Giulio, Contuzzi Pietro, Crucianelli Gino, De Cocci Danilo, De Panger Mario, Emiliozzi Omero, Fancelli Armando, Farroni Andrea, Maggiore Ferri Giuseppe, Forlani Arnaldo, Fulgenzi Ida, Maderloni Raffaele, Madoni Dottor Ernerio, Maniera Aristodemo, Marinelli Avvocato Oddo, Mori Noemi, Moroni Carlo, Nerpiti Pacifico, Paci Catena, Paci Elio, Padri del Convento di Potenza Picena, Palmini Dino, Palmini Sante, Pascucci Sacerdote Venanzio, Pastocchi Antonio, Pastocchi Emilio, Patrignani Professor Franco, Pettinari Alfonso, Petroni Colonnello Paolo, Piergentili Sacerdote Luciano, Pinelli Dottor Mario, Pirani Norma, Polidori Dottor Renato, Porcarelli Francesco, Pozzi Sacerdote Lucio, Profili Paolo, Salomoni Giuseppe, Saracini Augusto, Sarti Bianca, Sartinella, Secondario Avvocato Piante, Serrani Bruno, Spadoni Caterina, Stacchiotti Lamberto, Maggiore Strinati Arturo, Tamagnini Professor Giuseppe, Capitano Tamiglio Alfredo, Tiraboschi Fernanda, Titti Sacerdote Augusto, Torresi Fernanda, Colonnello Vai Alessandro, Vecchiarelli Armando, Vecchioni Togo, Zavatti Professor Alberto, Zazzaretta Alessandro. Per il coordinamento e l'azione di questa meravigliosa moltitudine di eroi, in spontaneo movimento operarono in maniera superlativa i patrioti e i partigiani, il sottotenente Renato Fattorini, responsabile del controspionaggio patriottico, la professoressa Antonina Berardi, il pittore Vladimiro Tulli, Zeno Rocchi, il dottor Alberto Mari, il maggiore Lanfranco Massi, il tenente Mario Cassio, il tenente Mario Lopez, il marchese Ludovico Onorati, la dottoressa Anna Robles, con auto della Croce Rossa per l'assistenza dei bambini nelle Marche, Tonino Spazzoli, Arturo Spazzoli, il maggiore Arturo Strinati, la professoressa Wilma Cardi, il console Giovanni Bassanese, il partigiano Gianco Krikovac, il sacerdote Gaspari Morello, il partigiano John McKee, il professor Bruno Leoni, il sacerdote Clario Pallotta e il grande patriota Giuseppe Mari Carlo. Come in precedenza stabilito, nelle primissime ore del mattino del 30 giugno 1944, il patriota sottotenente Renato Fattorini, unitamente alla professoressa Antonina Berardi, usando la sua Fiat 509, si portò in Macerata per accudire al disbrigo del delicato compito di sistemare in posti di sicuro affidamento tutti i patrioti appartenenti al nostro controspionaggio, immessisi sin dal primo insorgere nei comandi tedeschi e neofascisti che, data la prolungata presenza in questi posti di terribile inquisizione, era logica apparissero alla popolazione e ai gruppi patriottici, in special modo alle GAP, come traditori e quindi meritevoli anche delle più pesanti punizioni. Nella caserma dei carabinieri della città, con il console Giovanni Bassanese e la preziosa collaborazione della professoressa Wilma Cardi, la cui intelligenza e prontezza dei riflessi erano stati sempre decisive, venne stabilita l'azione per l'immediato arresto di tutti i fascisti e i loro familiari, con accantonamento protettivo nella caserma principale della città, dando uguale sistemazione anche ai fascisti imprigionati nelle carceri, che per ovvie ragioni potevano fare solo incontri non graditi. Analogo accorgimento patriottico venne stabilito per gli appartenenti al nostro controspionaggio. Furono anche subito indirizzati messaggi portati dalla Cardi nella chiesa di San Giovanni in Macerata per l'inoltro immediato a maresciallo maggiore della Marina Antonio Cirilli, in servizio presso il centro di reclutamento della Federazione Nazionale Reparti Nazifascista di Macerata, dipendenti diretti dello stesso Lorenzo Cirilli, maresciallo Marina Antonio Arnese, maresciallo Marino Onofrio Calderaro, signora Anna Negri, signora Emilia De Sanctis, vicebrigadiere Aldo Felicetti, maresciallo maggiore dell'esercito Giacomo Loreti presso il distretto di Macerata, Giovanni Brunelli, impiegato presso l'ente economico della zootecnia di Macerata, dipendente dello stesso sergente maggiore esercito Matteo Palma, maresciallo capo Diego Pellegrino, maresciallo Antonio Procenzano, Gennaro Scogliamiglio, dottor Giuseppe Vannucci, dipendente del capo della provincia, professore Ennio Bacci dell'ufficio politico investigativo neofascista e controspionaggio provinciale neofascista, signora Rosa Salvatore, interprete presso la SEPRA e comando tedesco, Pacifico Ventivoglio, autista di piazza, Pino Cardi William dell'ufficio reclutamento di operai per la Germania, Paul Grunberg, interprete presso il comando tedesco e tribunale tedesco, maggiore Guido Malatini, comandante dei gruppi K, Ugo Sacripanti, milite neofascista della Guardia Nazionale Repubblicana, Alessandro Morlacca in collaborazione col tenente Enrico Luzzi, signora Maria Teresa Grassano, signora Anna Hoffmann, interprete presso il comando militare tedesco, dottor Ennio Spadoni, tenente Furio Lacara, Miriam Spadoni, dottor Luigi Simoncelli, professor Benigno Varoni, Ernesto Pallonari, Amorino Sadori, ed inoltre ai patrioti Florindo Mercuri, Francesca Bula in Mercuri, Filippo Paolo Rossi, professor Franco Patrignani, Fernando Fulgi, dirigente delle staffette di collegamento di Ancona e Pesaro Urbino, Luigi Ruggeri, Pinio Canonici, Alfredo Spadellini, Amato Tiraboschi, padre Bernardino del convento di Potenza Picena, Umberto Giulio Dori, Ernesto Sarti, Gino Curcianelli, Mario Pianesi, tenente Pasquale Dorsi, comando Finanza Macerata, Monsignor Domenico Argnani, vescovo di Macerata, sacerdote Ezio Gingolani, Corrado Giacobini, Silvio Pasquini, William Cardi, citato nell'elenco anche come Pino, nota del redattore, colonnello Wilfrido Egidi, sacerdote Quinto Linfozzi, sacerdote Francesco Boccanera, Fossombrone, sacerdote Augusto Giacomini, Sant'Angelo Invado, sacerdote Gino Ceccarini, Urbino, sacerdote Orfeo Giabocco, Camerino, sacerdote Annibale Urbani, Cingoli, sacerdote Lino Ciarlandini, San Severino Marche, sacerdote Nello Ferranti, Iesi, sacerdote Nicola Rilli, Camerino, sacerdote Augusto Ditti, Arcevia, sacerdote Angelo Mazzini, Sassoferrato, sacerdote Teresforo Bartolini, Sarnano, sacerdote Giuseppe Celli, Cagli, sacerdote Igenio Antonioli, Pergola, sacerdote Gino Bartolucci, Urbino, sacerdote Giuseppe Amici, Fano, sacerdote Ugo Mazza, Fano, sacerdote Marino di Moria, avvocato Enzo Capalozza, Fano, Gianni Menguzzi, Pesaro, Mario Del Moro, Pesaro, maggiore Arturo Ostinati, Fermo, Maderloni Raffaele, Ancona, Candido Crialesi, Fabriano, Armando Rugli, Pesaro, sacerdote Pio Duranti, Ancona, avvocato Oddo Marinelli, Ancona, dottor Giovanni Fanelli, Urbino, dottor Cesare Del Vecchio, Pesaro, Zeno Rocchi, Sarnano, dottor Felice Galvani, Sarnano, Mario Zingaretti, Ancona, Alfredo Lana, di Ancona e molti altri in tenera età, 11, 12, 13 anni, che ebbero ad operare in maniera talmente scaltra e coraggiosa da meritare l'elogio e la riconoscenza dell'intera comunità. Intanto il sottotenente Fattorini, seguendo le raccomandazioni del comitato, aveva provveduto a convocare nella caserma dei carabinieri l'avvocato Ferdinando Ciaffi, che risultò però reperibile solo nella sua villa di Treia, ove si era appartato subito dopo aver ottenuto dal presidente Verdi l'investitura a futuro presidente del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale con l'impegno di esplicare la sua missione politica con la direttiva del sentimento patriottico che, con l'applicazione dell'uguaglianza, stabilisce la fraternità. Il sottotenente Fattorini e il console Bassanese si portarono subito a Treia, ove il Ciaffi confermò l'impegno di operare come ben chiaramente stabilito, rientrando in Macerata con i due patrioti. Prima del rientro in caserma, il Fattorini e il Bassanese ritennero opportuno di portarsi al domicilio del console della Forestale, Mario Michelangeli, per confermargli le raccomandazioni del comitato inerenti il suo personale spostamento in un sicuro casolare nei pressi di Montelubone, poiché nonostante il prezioso contributo fornito dal Michelangeli fosse stato già da tempo fatto conoscere a mezzo della regia trasmittente del comando militare italiano ed alleato, le forze patriottiche non erano state a conoscenza della cosa. La signora Michelangeli però gli informò che il marito era già partito nelle primissime ore del mattino per Montelupone. La professoressa Cardi aveva intanto a sua volta provveduto a confermare ai dipendenti dei comandi delle stazioni dei carabinieri esistenti nei centri abitati della provincia le raccomandazioni già impartite circa l'arresto cautelativo di tutti i fascisti, poiché lasciati in balia di se stessi avrebbero potuto subire le conseguenze di possibili castighi per peccati non commessi. Ma il console Vassanese, nonostante avesse ricevuto dal comando dei carabinieri di Ancona l'assicurazione che le raccomandazioni del comitato regionale erano state rese operanti in tutto il territorio della sua giurisdizione, volle accertarsi che anche nelle zone di Pesarubino tutto fosse in ordine, ricevendo conferma. Dal presidente Verdi venne quindi ritenuta doverosa una visita al vescovo di Macerata, Monsignor Domenico Argnani. Il ricevimento della curia vescovile di Macerata, privo di convenevoli, confermò una fraternità che, temperatasi nei vincoli della solidarietà, si era resa ancora più operante e costruttiva. L'Argnani, nell'esprimere la sua gioia per il premio concesso, gli ricordò il loro primo incontro verificatosi in occasione della tristissima fine dell'eroico capogruppo sottotenente Mario Patà, primo eroe del movimento patriottico delle Marche, fucilato nonostante che preso l'avesse già ottenuto dal comando tedesco di zona la grazia richiesta. Questo grande dignitario della Chiesa Cattolica, che era entrato nel pericoloso vortice della lotta per il secondo risorgimento nazionale fin dai primi passi del suo insorgere, quando non vi era alcuna speranza nel campo patriottico di poter raggiungere una conclusione positiva, fu di sprone al meraviglioso clero cittadino e a quello della intera regione, che operò appassionatamente, come in particolare fecero i sacerdoti Enrico Pocognoni, Ezio Cingolani, Mario Vincenzetti, Orfeo Ciabocco, Quinto Linfozzi, Primo Squadroni, Nicola Rilli, Guido Mandolini, seguiti dalle istituzioni religiose e dai conventi di suore e di frati, nonché dalle forze ad essi convergenti. Il comando dei carabinieri di Macerata e provincia venne affidato al capitano dell'arma patriota Alfonso Vetrano, che con il suo comportamento aveva onorato il meraviglioso corpo, benemerito in ogni tempo, fedele custode dell'orgoglio del popolo italiano. Grande fra i grandi, il patriota capitano Alfonso Vetrano è ben meritevole di tanta riconoscenza ed affettuosità, non solo per la sua opera patriottica, ma soprattutto per la missione di umana solidarietà. A Montelupone, nel casolare della famiglia Porfiri, la meravigliosa famiglia Porfiri, nota come Giancardì, che ospitò l'intera famiglia Fattorini e fece della propria casa punto di riferimento e rifugio per l'organizzazione patriottica, aveva tre figli, Giuseppe, Nazareno e Luigi, sotto le armi, dei quali da gran tempo non aveva ricevuto notizia. Come da raccomandazione divulgata in precedenza, affluirono i seguenti patrioti: tenente colonnello Amato Tiraboschi, primo, comandante di tutti i gruppi patriottici della regione, appartenente al Comitato di Liberazione Nazionale di Ancona. L'autore continua ad attribuire al Tiraboschi altissime funzioni di comando militare in campo regionale, sulle quali il dottor Arnaldo Angerilli, già comorrente della missione Manne, nella relazione richiestagli, come già detto, dall'Istituto Storico della Resistenza di Macerata, ha idee decisamente diverse. Nota del redattore. Generale Salvatore Melia, Cav Manne, inviato dal Comando Militare Italiano ed alleato con la veste di comandante militare delle Marche e dell'Umbria. Colonnello Valfrido Egidi, coordinatore dei gruppi patriottici del Maceratese. Console Giovanni Vassanese, comandante dei carabinieri della provincia di Macerata. Capitano Armando Algerilli, Alessio, aiutante maggiore del generale Melia. Sottotenente Renato Fattorini, costruttore e dirigente del controspionaggio patriottico e compilatore dei cifrati, da trasmettere a mezzo della ricetrasmittente e tramite gli agenti paracadutati del Comando Militare Italiano ed alleato. Silvio D'Arcangelis, radiotelegrafista, inviato dal Comando Militare Italiano ed alleato. Professoressa Andrea Berardi, aiutante del sottotenente Fattorini Renato. Professoressa Vilna Cardi, aiutante del patriota console Bassanese Giovanni. Questo rovesciamento di attribuzione almeno a noi sembra esagerato, nota del redattore. L'eroico patriota Rodolfo Sarti Ernesto, coordinatore dei comitati di liberazione nazionale e dei gruppi patriottici della regione. L'eroico patriota Gino Crucianelli, dirigente delle staffette di collegamento di media e massima distanza di tutta la regione. Il patriota Mario Pianesi, coordinatore dei comitati di liberazione nazionale nel maceratese con disciplina politica nei confronti dei gruppi patriottici operanti in tutta la regione. Colonnello Mario Michelangeli, console della Forestale, ospitato dalla famiglia del vicino casolare.